Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna, la seconda di questa settimana che ci porta alla partita contro il Genoa, contro la squadra di Patrick Vieira che se la passa attualmente peggio di noi con 2 punti in classifica, ma il Parma è sempre storicamente abile a resuscitare le squadre in difficoltà e quindi vediamo di non confermare possibilmente questa tradizione. Il numero per scriverci è sempre il solito 333-9200-170. Oggi non parleremo ovviamente solo del Parma, tanto del Parma, ma anche della nazionale, perché questa sera c'è Italia-Israele a Udine, una gara importante per blindare quantomeno i playoff, che non sono ancora matematicamente raggiunti, quasi impossibile ormai raggiungere, anzi direi verosimilmente impossibile centrare la qualificazione diretta, salvo una combinazione, un risultato veramente clamoroso della Norvegia contro l'Estonia, ma poi l'Italia dovrebbe comunque battere la Norvegia a San Siro, cosa tutt'altro che scontata anche lì. Pensiamo ai playoff, insomma, come fa tutto l'ambiente prima di tutto ad arrivarci, e poi si vedrà, si capiranno anche chi sono gli avversari, detto che non possiamo prendere sotto gamba nessuno, così come non può prendere sotto gamba nessuno il Parma di Carlos Cuesta, che appunto sarà di scena a Marassi domenica pomeriggio, ore 15, partita che vi trasmetteremo sulle nostre frequenze qui a partire dalle 14:45. Un mese intenso quello che attende il Parma, questo, un periodo intenso, ma tutto sommato si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole. Questo è il campionato, anche perché va detto che in realtà forse le partite un po' più agevoli, sempre sulla carta, erano quelle che il Parma ormai si sta mettendo alle spalle, perché dopo il filotto con Cagliari, Cremonese, Torino, Lecce, adesso c'è il Genoa, insomma queste erano sulla carta quelle più abbordabili. Poi ci sarà Parma-Como, Roma-Parma, Parma-Bologna, Parma-Milan, Verona-Parma, Parma-Udinese, Bologna-Parma in Coppa Italia, Pisa-Parma, Parma-Lazio. Ci sono anche scontri tosti, poi dopo i più tosti si rivelano sempre quelli contro le piccole, quindi è inutile fare grandi pronostici. Chissà che appunto con le grandi non succeda qualcosa di non dico inaspettato, perché io personalmente a questo punto mi attendo di fare risultato contro quelle squadre lì, perché se non le fai con le piccole, non lo fai con le grandi, abbiamo visto ieri, no, la media a Bar Sport, se ci avete seguito, 5 punti su 6 giornate significa che in proiezione su 38 ne faresti, arrotondando per eccesso fra l'altro, 32. Allora, speriamo che il Parma di questa domenica sia più reattivo del nostro tablet, che ancora sta facendo riscaldamento per entrare in campo, un po' come Seedorf, quella famosa partita che era in ciabatte. Dopo, adesso si sta riprendendo il nostro buon tablet. Tra l'altro torna Cremaschi, oggi gioca Suzuki invece, parliamo sempre di partite delle nazionali, e facciamo così, facciamo il punto nel servizio di Marco Balestrazzi.
Da un lato la necessità di trovare nuovi equilibri causa l'assenza di Valeri, dall'altro la certezza di avere una fase difensiva solida, 7 reti subite, dato da parte sinistra della classifica, almeno 3 legate a indecisioni del portiere. Si può dire che difficilmente il Parma fino ad ora sia stato messo alle corde, è mancato negli episodi e nei singoli. Più complesso il tema attacco, evidenti i problemi ad arrivare in porta, se non sui calci piazzati. Tra esperimenti, vedi la difesa a 4 nell'amichevole con il Monza e rientri dei nazionali, la squadra di questa si avvicina alla partita di Marassi contro il Genoa. Ancora in forte dubbio Ristagno, ci sarà però Cremaschi. Sfida salvezza, dice la classifica. I primi 3 scontri diretti non hanno avuto esiti esaltanti. 1 punto con la Cremonese, 2 sconfitte con Cagliari e Lecce. Nelle prossime 5 gare, da giocare in circa 20 giorni, prima della prossima sosta, ci saranno 2 big, 2 formazioni di medio-alta classifica e 1 match salvezza il prossimo. Il Parma raccoglie punti quando meno te lo aspetti, si dice, ma forse non è il caso di fare affidamento sulla stagione passata. vissuta pericolosamente vincendo con le bighe e perdendo gli scontri diretti. Dopo il Genoa di Viera, ultimo e quasi obbligato a vincere, arriva un poker di partite complicate e ravvicinate. Sabato 25 ci sarà il Como al Tardini, mercoledì 29 la Roma all'Olimpico, il 2 novembre il derby con il Bologna in casa. Chiude il Milan sabato 8 novembre in serale a San Siro. Sicuramente ci vorrà tempo per vedere la miglior versione del Parma, ha detto la Di Cherubini, intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web, aggiungendo: stiamo lavorando con un nuovo allenatore che ha portato idee nuove, con un gruppo cambiato quasi al 50%. Stiamo facendo il percorso che tutte le squadre che devono lottare per la salvezza devono fare, ha concluso. E allora, adesso che il calendario si fa complicato, sarebbe già tanto trovarsi alla prossima sosta fuori dalla zona retrocessione.
Palla in tribuna.
E poi vediamo se le metabolizziamo bene queste soste per le nazionali che l'anno scorso ci hanno dato, anche l'anno prima mi pare, un po' da fare. E benvenuto intanto il primo ospite, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora, ti leggo subito questo messaggio del nostro sempre sul pezzo Matteo da Roma, che dice: non credo che questa cambi modulo per la partita contro il Genoa, sarebbe veramente un azzardo, anche se onestamente i moduli lasciano il tempo che trovano. Io questa squadra la proverei con un 4-3-2-1, l'unico dubbio è Valeri terzino puro, perché il resto, quando rientrerà Ondrejka, secondo me abbiamo i giocatori per farlo. Finisco nel dire che io preferisco Valenti piuttosto che Ndiaye, sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Ah, ci ha già dato un bel po' di spunti. Partiamo dal tema che è un po' il leitmotiv di queste settimane. Senza Valeri si passa alla difesa 4, secondo te, col Genoa. Ieri a Bar Sport però qualcuno diceva sarebbe forse un passaggio un po' troppo netto da fare in campionato. Tu come la vedi?
Ma io la vedo già in passato, in un recente passato mi ero espresso, cioè convinto che alla fine di questo percorso questa veda la difesa 4, e sicuramente si era sempre detto che la difesa 4 aveva tra i suoi contro il mettere in difficoltà Valeri, che si trova ovviamente molto meglio a spingere a tutta fascia con un giocatore dietro, con uno dei tre centrali dietro che lo protegge. Quindi uno dice: Valeri è fuori un mesetto, diciamo così, perché ancora non si va un po' a... La speranza è che magari bastino soltanto due partite, però voglio dire saranno tre, perché dopo il Como c'è la partita infrasettimanale con la Roma, sì. E quindi diciamo un mesetto da quando si è fatto male, e quindi dice non essendoci Valeri tanto vale giocare con la difesa a 4, però dice ma vedo meglio Valenti di Ndiaye come terzo centrale o come ipotetico terzino sinistro in una difesa 4?
Dimmi tu come la pensi in entrambi i casi.
Beh, se fosse una difesa 4 con Del Prato a destra, Valenti o Ndiaye a sinistra, e in mezzo potrebbe essere Cercati Troilo, allora tanto insomma sarebbe la difesa di D'Aversa. La difesa a 4 con i terzini molto bloccati
sì.
E potrebbe non essere una brutta idea. Non lo so cosa se sceglierà di farlo già in casa del Genoa. Siamo sempre lì, perché noi continuiamo a affrontare squadre, magari ecco a Genova potremmo trovare un avversario con più punte in avanti, perché quando giochiamo in casa contro squadre che hanno una punta e mezzo, obiettivamente la difesa a tre, se uno dei tre a turno non sale, non appoggia centrocampo, l'unico che lo fa è Del Prato, ma andrebbe fatto più spesso, noi ci troviamo con un uomo in meno centrocampo e poi paghiamo questo deficit in maniera impressionante, perché tutti fanno diversità a centrocampo, cosa che con Lecce, ma anche già nel primo tempo col Torino, si era visto proprio un reparto dato in gestione completa all'avversario.
Sì.
Quindi io sono sempre per la difesa 4. È chiaro che era una delle poche certezze lasciate da Chivu, era la difesa 3, e questa è partito con la difesa 3, dimostrando se non altro una certa saggezza, ecco, visto che è così giovane. Ripeto, ho detto tutto e niente, nel senso che l'importante è sempre come lo interpreti, come che, e quanto si corre, perché comunque è d'accordo sia che tu abbia una difesa 3 che è una con il centrocampo più scoperto, sia una difesa 4, quindi con un uomo in più a centrocampo, puoi attaccare meglio le fasce, bisogna correre molto, 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 per correre molto devi anche sapere perché corri e dove corri, e se il Parma non ha le idee chiare, diventa anche difficile alzare il ritmo, perché tu parti con l'idea che non sai se riuscirai a finire l'azione, sì. Mentre invece tu devi essere convinto dall'inizio alla fine, cioè se c'è il lancio lungo, tu devi andare a, cioè tu devi sapere che lotterai su una seconda palla, su un'eventuale protezione della palla da parte di Pellegrino, che deve sapere con chi dialogare. Se tu parti dal basso, devi saperlo fare con convinzione, e trovare le linee di passaggio anche se l'avversario te le chiude, cioè c'è poco da fare,
è così,
quello è.
No, sono d'accordo su questo, Francesco. Ti leggo il messaggio di Mattia da Rimini, che mi incuriosisce soprattutto nella prima parte, perché dice: finalmente vi sento in diretta, che oggi qui è patrono. Io confesso che non so oggi che santo è e qual è il patrono di Rimini, quindi Mattia...
Ma una volta lo sapevo, ma non me lo ricordo.
Adesso Mattia ce lo scrive e dice: sono molto preoccupato perché finora questo inizio di stagione mi puzza molto di 2020 per molte cose che nella mente mi hanno fatto ricordare quella stagione. Spero davvero di venire smentito già domenica, perché i prossimi due mesi non sono belli a calendario. C'è forse lui allude a questi arrivi di giocatori che non si conoscono dall'estero, presi così tra agosto.
Sì, i paragoni col 2020 ci possono stare. Scherzando, si può dire che l'unica partita vinta in trasferta da quel Parma c'era ancora Liverani, è stato proprio in casa del Genoa.
Quindi, è vero.
Un bel 2-1 che...
Intanto prendiamoci allora quella cosa, che ecco, è comune, poi dopo vediamo.
Perché era comunque una delle prime giornate di campionato, sì. Tutto... è stato quasi tutto da dimenticare, quindi se vogliamo trovare qualche similitudine dopo questa partita, se dovesse andarci bene, fermiamoci qua. Però non ha tutti i torti, perché c'è questo continuo fare un passo in avanti e due indietro, dal quale questa squadra non riesce a uscire da questo loop. È una costante ormai da questo è il sesto campionato. Se si toglie quello della promozione, questo loop c'era anche in Serie B, cioè vinci una partita, poi perdi quella dopo, non riesci mai a vincere due di fila, c'è la vittoria contro il Torino, tra l'altro meritata sotto certi versi, però un po' presa per i capelli, avrebbe dovuto portare quei benefici di autostima soprattutto, che invece hai smarrito completamente. A partita con Lecce è stata veramente un spero un fondo toccato, voglio dire, non voglio fare dell'ironia, perché non mi piace fare quello che, però quando sento parlare di percorso di crescita si fa fatica ad accettare che una quinta giornata di campionato, una partita come quella contro il Lecce, faccia parte di un percorso di crescita, perché in quella partita non ha funzionato veramente niente. E il fatto che sia arrivata dopo la prima vittoria ha lasciato ancora più di stucco che se non fosse stato, non so, un filotto di sconfitte. Meglio così, per carità, però ti sblocchi e poi fai una partita del genere.
Sempre, hai ragione, sempre passo avanti, poi quello indietro, passo avanti, quello due indietro. Allora...
Sì, perché poi quando è vero, sarebbe un passo avanti e uno indietro, però poi quando perdi uno scontro diretto sono due indietro, non è uno.
Allora, San Gaudenzio, ce lo dice il nostro amico
San Gaudenzio, patrono di Rimini.
San Gaudenzio, lui mi ha scritto.
Ah, Gaudenzio?
Esatto, Gaudenzio. E dice tra l'altro: sì, infatti c'era la partita vinta di Genova in questo periodo, era proprio lì, doppietta di Cervinio, meglio buscarle allora e salvarci. Intanto prendiamoci punti, io dico, poi vediamo.
Sì, però secondo me questo Genoa è un pochino meglio di quello, adesso non me lo ricordo, me lo ricordo vagamente. Poi il Genoa è legato anche a ricordi strani, perché mi ricordo delle vagonate di gol di Cornelius,
sì.
Ma mi ricordo anche
Scamacca. L'ennesimo,
sì, ma l'ennesimo infortunio, quello forse più pesante di tutti è Inglese.
Sì, che poi fu il primo vero infortunio, fu la madre e il padre di tutti gli infortuni suoi, quello di fatto.
Sì, perché praticamente gli è frenato addosso un avversario, sì. E toccando ferro, se non ricordo male, anche l'infortunio di Bernabé c'è stato contro il Genoa.
Sì, aspetta che
l'anno scorso.
Simonetta, qua è tutta gomma piuma e legno, però dov'è il ferro? Ecco, l'asta del microfono l'ho trovato.
Però molte cose sono successe nella partita in casa, insomma.
Sì, è vero.
Io l'ho visto contro il Napoli, il Genoa vinceva, è andato in vantaggio, poi è andato sotto, come spesso succede a Napoli, che vince a remontada, tra l'altro con Conte che aveva rinunciato all'inizio a De Bruyne. Adesso non mi era sembrata una squadra allo sbando, mi era sembrata una squadra ben organizzata, dove hanno questo ragazzino davanti che è pericolosissimo, ma ho trovato ho trovato un po' sottotono Frendrup, che qualche fino a qualche anno fa, fino a un paio di stagioni fa, era teneva sulla squadra quasi da solo a centrocampo. Non l'ho visto molto bene. Però è una squadra che non ti regala niente, ecco. Loro so che contestano molto i tifosi Colombo perché non è ancora entrato bene nei meccanismi, un centravanti forse per certi versi ancora acerbo, però questo ragazzino
è Cator.
Tra
l'altro l'anno scorso mise lo zampino nel gol del Genoa al Tardini,
Ecco, vedi, cioè già l'anno scorso ci aveva in qualche modo punto.
Infatti, insomma, qui un radioascoltatore dice: come di consueto, come ogni stagione, ci toccherà rianimare l'allenatore del Genoa. Prima Gila e ora Vieira.
Beh, se andiamo avanti così, però li rianimiamo tutti, nessuno rianima noi. Sì, dopo diventa dura sperare di salvarci se ci preoccupiamo di rianimare tutti gli altri. Io credo che serva una buona dose di coraggio e una migliore condizione fisica. Io non so cosa possa cambiare in due settimane. Tra l'altro noi abbiamo perso per le nazionali molti meno giocatori di tante altre squadre, per esempio il Genoa ne ha di più di noi in giro per l'Europa, per il mondo. Addirittura Vasquez col Messico gioca la notte tra mercoledì e giovedì.
Tra l'altro è un giocatore fondamentale per loro.
Sì, è il capitano, quindi, però in ogni caso loro non sono, Lecce avrei detto sono veramente scarsi, salvo poi essere in qualche modo smentito, però del Genoa non lo direi, ecco.
Allora, messaggio di Stefano che dice: ultimamente si sente spesso dire il modulo non ha importanza. Personalmente penso che sia molto importante il modulo per bilanciare la squadra e per sviluppare maggiore offensività e copertura. Inoltre serve a collocare i giocatori che hai nel ruolo migliore possibile e a tessere i dialoghi di passaggio. Se non si corre, il modulo non basta a vincere, ma cambia tante cose. Ma guarda, non mi trovo in disaccordo, perché adesso c'è sempre questa cosa: ma sì, i numeri non contano niente, ma insomma, fino a un certo punto.
Ma i numeri contano, è chiaro che cioè tu dici i numeri come
i numeri di come metti giù una squadra, cioè che se giochi col 3-5-2 non è la stessa cosa che se giochi col 4-3-3, per dire.
Contano, però per una squadra secondo me come il Parma sarebbe meglio in futuro, in previsione, tornare a giocare a 4 e avere più soluzioni come si diceva una volta dalla cintola in su, ma anche nella costruzione dell'azione, perché comunque Bernabé e Keita, finché o Sorensen o Ordóñez non trovano il passo della Serie A italiana, tu hai questi due giocatori costretti a farsi un mazzo così, mentre tu hai bisogno di avere un Keita signore di quella porzione di centrocampo da quale puoi far iniziare l'azione cercando anche qualche verticalizzazione, e un Bernabé ancora alla ricerca del Bernabé perduto, che secondo me basta poco perché si sblocchi, ma intanto questo poco non è ancora arrivato. E quindi se questi due giocatori non vengono aiutati in maniera proprio concreta, in maniera proficua, cioè da persone, da compagni che grazie al loro aiuto permettono lo sviluppo di un certo tipo di gioco, altrimenti tu vai sempre in barca, perché poi ci sono altri giocatori che sono adattati, che poi dopo non sono nella posizione giusta quando la palla ce l'hanno gli altri.
Infatti. Patrono di Rimini è Santa Marcord, ci scrive, vabbè, Rino.
Il Museo Fellini è nella Rocca Malatestiana, è una delle cose, una delle tante cose belle del centro storico di Rimini, che
molto bello.
Molti lo sottovalutano, perché Rimini vuol dire spiaggia, vuol dire discoteche, vuol dire piadina, ma tra il Ponte Romano e Museo Fellini, insomma,
l'arco di Augusto. Non so se Mattia da Rimini sia parmigiano o riminese. Mattia, forse me l'hai già detto, ma spiegacelo meglio se sei ancora in ascolto. Allora, poi c'è Davidone che ti dà sempre ragione, quindi lui, sai che è un tuo fan, dice: beh, Francesco, se perdiamo con gli scarsi, chissà che col Genoa puntini. Non so bene a cosa intenda dire, mi sembra fiducioso però Davidone su questo. Allora,
siamo sempre lì, sì, questa squadra deve dare dei segnali di vita.
Guarda, invece chi è sempre d'accordo con te, questo che ci scrive: saluto Francesco, come sempre lui sa, sono sempre d'accordo con lui, Gianni al Cavalier, quindi
esatto, grande Gianni, ricambio i saluti.
Sì. Poi Enrico invece dice: non è il fatto di rianimare, Parma non superiore al Genova, lottiamo per non retrocedere. Ah beh, certo Enrico, siamo lì nelle ultime sei adesso come valori.
Sì, poi certo, però so certe volte è anche una questione di mentalità, di testa, di atteggiamento con il quale va in campo. Non si riesce, quasi mai si riesce a capire se nel Parma questi concetti vengono inculcati a dovere, per cui tu vai in campo per fare la prestazione, va in campo per dimostrare all'allenatore che stai seguendo le sue direttive, tu devi andare in campo per vincere, sì. Devi andare in campo per vincere le partite, e non sempre si vede, o comunque non si vede in tutti, questo tipo di atteggiamento. Per questo a me piace uno come Cutrone, indipendentemente dal fatto che possa fare una partita da 7 o da 5, perché è uno che si sbatte dal primo all'ultimo minuto e è sempre in movimento, anche quando la palla non gli arriva. Ecco, a me piacciono i giocatori così, che hanno sempre questa garra, chiamala, insomma, non sempre lo vedo in tutti, ecco, in certi vedo un po' troppa flemma.
Intanto breaking news, nuovo aggiornamento, visto che ci sta appassionando la vita di Mattia da Rimini, che dice: le Pubela Perma sono metà riminese per babbo, metà mamma che è di Parma la mamma, ma ho abitato a Parma 17 anni, vengo lì a weekend alterni. Poi dobbiamo solo chiederti allora cosa fai a Rimini, Mattia, se non sono troppo invadente, così ci stiamo anche, visto che
se gestisce dei bed and breakfast nel quartiere di San Giuliano, non è un brutto video.
Esatto,
vivere,
facci sapere, assolutamente. Poi Rimini mi piace perché ha questa spiaggia enorme, cioè io sono un frequentatore della Riviera Adriatica, no? Ma Rimini proprio è infinita, cioè c'è da fare una maratona per arrivare dalla strada.
Sì, io sono proprio tirrenico.
Lo so.
Io sono tirrenico, però Rimini ha il suo perché.
Sì, assolutamente, no? Assolutamente. Se poi, come ha detto, come ci ha imbeccato Rino, uno guarda a Marcord, lo ama ancora di più,
esatto,
Rimini e
esatto,
la Romagna.
Esatto.
Allora, ecco, sì, c'è un messaggio argomento su cui stavo entrando, che come noi nessuno mai, questa sera colonne 28, noi, per chi non riesce ad andare, perché è tutto esaurito già da giorni, facciamo una diretta speciale di Parma Europa, c'è un inizio che è sul Parma Europa classico, si parla di servizi educativi con un'intervista all'assessora Bonetti di circa un quarto d'ora, poi saremo in studio io, Marco Balestrazzi, Giorgio Iotti e Gianluca Zurlini con il direttore Ferraguti, che ci collegheremo con Alberto Rugolotto che è là in loco, e avremo un po' di, insomma, rivivremo un po' quell'epopea. Tra l'altro non so se lo sai, Francesco, che c'è tra gli ospiti, tra i vari Nocciolini, Lucarelli, Baraie, a cui Baraie tra l'altro dedicano un Parma Club alle 19 alla Giovane Italia, che penso che sia aperto a tutti, che ci vuole andare a vedere. C'è Barai e ci sarà anche una rappresentanza del Parma Calcio lì alla Giovane Italia. Ma stasera ci sarà anche Roberto Floriano tra gli ospiti della serata.
Grande,
è veramente
grande.
Una chicca. Mi
ricorderò sempre l'urlo che ci ho piantato in redazione quando gli ultimi minuti di Spezia Parma, che era un risultato ovviamente ormai acquisito, e avevo fatto zapping gli ultimi minuti, avevo guardato Frosinone Foggia, e quando ho visto partire quel contropiede ho detto vuoi vedere che... E quando, quando Floriano ha fatto gol ho cominciato a urlare per la redazione, che ovviamente erano in pochi perché era tardi, tutti si lavorava per scrivere che comunque il Parma vincendo andava ai playoff.
Hai dovuto cambiare tutto, avete dovuto
cacciare quest'urlo, il Parma in Serie A. Poi dopo ragioni, dici appunto dal punto di vista lavorativo non puoi uscire con la cronaca della partita perché la promozione e noi ovviamente obiettivamente non eravamo così. Altre volte era capitato che tu molte pagine celebrative le prepari prima, perché è talmente possibile che il Parma sia promosso, per cui tu esci con tante pagine che hai confezionato prima. In quel caso invece siamo stati presi un po' in contropiede, però è stato anche bello poterlo fare per un motivo così inaspettato e così gioioso. Ecco, Floriano idolo per sempre.
Lo sai che mi hai ricordato un aneddoto a proposito di chi invece affretta troppo i tempi della stampa? Il mio ex professore, tra l'altro è stato apprezzatissimo presto, è andato in pensione quest'anno, Giacomo Vescovini, tifosissimo del Parma, che saluto, lo vedo ancora spesso. Quando la Juventus perse lo scudetto a Perugia, lui riuscì a intercettare in un'edicola di Parma, perché era già stato distribuito, il giornalino celebrativo di quello scudetto, che la Juve però non vinse. Era stata troppo me lo mostrò, quindi me lo ricordo benissimo, fu una roba
incredibile, era stata un'agonia quella partita, perché l'avevano sospesa, poi l'avevano ripresa, la Lazio aveva già giocato, insomma me lo ricordo bene.
Allora, poi ti chiedo anche una cosa sulla nazionale. Stasera c'è la partita con Israele.
Caschi male, perché io per principio non guardo praticamente mai le partite di qualificazione.
Perché? Spiegami.
Perché non lo so perché, non mi interessano, non mi prendono.
Perché quindi... ma guarda, un tempo neanche a me, ma adesso questo è il nostro mondiale ormai.
Ho capito, però a parte che è una partita particolare, quindi non voglio spendere altre parole, perché non ci mettiamo a fare politica qui. Ma io solitamente non le guardo, non ho guardato la partita con la Norvegia, non ho guardato la partita con l'Estonia, non ho guardato l'altra partita con Israele, ma l'ho fatto anche negli anni precedenti, ma anche anche quando l'Italia si qualificava. Ai mondiali... Quando c'è i mondiali, poi magari cerco di non perdermi neanche una partita generale.
Chiaro.
Ma le qualificazioni non mi prendono per niente.
No, ma sono d'accordo. Cioè, a meno che non sia appunto una cosa proprio da dentro o fuori. Ma qui non abbiamo neanche avuto il tempo di rendercene conto. Cioè, qui l'Italia non si è qualificata, ma senza neanche rendersene conto. Pronti via, prima partita con Spalletti che era già lì sul Badile, 3-0, già finito il discorso. Cioè, è stata veramente inverosimile tutta questa faccenda. Non lo so, vedremo. Francesco Monaco, grazie mille e ci sentiamo presto.
Io ringrazio te, saluto tutti, forza Parma, e speriamo di risentirci la prossima settimana con qualcosa di sostanzioso in termini di punti da commentare. Ciao,
speriamo. Ciao Francesco. Allora, messaggio di Davidone: permettimi Alberto di ricordare domenica sera l'ultima puntata del tuo nostro, io non mi voglio prendere a mare, ti rivediamo lì Parma Calcio Story con il trionfo di Wembley, li ho seguiti tutti e penso che li rivedrò, tra l'altro ho sparso la voce a mio figlio e a tutti i suoi compagni di squadra dell'audacia di vederlo, perché è un pezzo di storia calcistica indimenticabile, io ovviamente ero là a piangere per la vittoria, non mi vergogno a dirlo. Davidone, grazie mille, ci fa un sacco piacere. Tra l'altro, come ho detto già ieri a Barsport, abbiamo indici d'ascolto veramente altissimi di questa trasmissione e questo ci fa super piacere, perché vuol dire che l'avete apprezzata e stiamo già lavorando, non so quando, quindi questo non è che non ve lo voglio dire, però a tirare fuori il materiale per una nuova edizione. È tutto on demand comunque, non so se, anzi l'hai visto perché li vedi tutti, anche l'ho già detto, ma è la, la puntata, l'ultima puntata con la trasferta a Sofia, anche quella lì bellissima, oltre ovviamente la vittoria in Coppa UEFA, ci mancherebbe, però quella era più nota. Invece la trasferta di Sofia, veramente una chicca, ci sono alcuni passaggi romantici a dir poco, dalla tuta che indossavano i giocatori del Parma a tutto l'ambiente che trovò, era il 1991, quindi dal punto di vista storico, Sofia, Bulgaria, potete ben immaginare cosa volesse dire, una storia che molti di voi hanno vissuto anche più del sottoscritto, ma fa parte veramente della la nostra storia, la storia del mondo, poi dell'Europa contemporanea, del mondo contemporaneo. Allora, io direi che potremmo andare in pubblicità, sì, facciamo uno stacco che poi c'è Matteo Poletti, a tra poco.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad. Persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora abbiamo salutato Francesco Monaco, per anni firma della Gazzetta, oggi in pensione, ma come vedete non si ferma mai, ha un giovanissimo collaboratore della Gazzetta di Parma che scrive anche di calcio, oltre che di motori, Matteo Poletti. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Matteo, ci si avvicina alla ripresa del campionato, questo Parma deve provare a dare già una prima svolta. Intanto è tornato Cremaschi, classe 2005, comunque sta tornando insomma a Parma. Secondo te un giocatore così lo si può gettare subito nella mischia o bisogna usarlo con cautela, mettiamola così?
Secondo me, dato anche il momento del Parma, e il momento che ha avuto al Mondiale Under 20, bisogna gettarlo subito nella mischia, perché comunque ha fatto veramente molto bene, è stato uno dei migliori, se non il miglior giocatore del torneo, quindi bisogna farlo, e a maggior ragione visto che comunque il Parma ha bisogno di un giocatore come lui, la stagione potrebbe andare meglio ovviamente, quindi un nuovo innesto fa sicuramente bene. Ecco, quindi la partita col Genoa è anche una partita buona per iniziare, quindi per me bisogna metterlo.
Francesco Monaco ha detto che non guarda la nazionale quando fa le qualificazioni, quindi insomma ne parliamo più diffusamente con te. Tutti stiamo guardando alle possibili rivali avversari per i playoff, inutile negarlo. Secondo te quanto c'è il rischio di replicare le nefandezze delle eliminazioni passate?
Allora, secondo me il rischio ci può essere, perché comunque sono partite da dentro a fuori, quindi non è un campionato, non è una competizione lunga dove puoi gestire meglio, e quindi il rischio c'è. Detto questo, la squadra, nonostante la sconfitta con la Norvegia a giugno, sta facendo bene, ecco, non benissimo, ovviamente la Norvegia si sta meritando il primo posto nel girone perché ha vinto tutte le partite con un margine enorme ogni volta, invece l'Italia ha segnato anche con Israele, ha preso 4 gol, quindi
è la squadra che ha segnato di più nelle qualificazioni, la Norvegia, incredibile.
Esatto, quindi comunque non possiamo star qui a discutere se il secondo posto dell'Italia è meritato, no, nel senso che il primo posto non è la nostra portata, forse non ce lo meritiamo neanche, quindi ci prendiamo il secondo posto e speriamo di far bene ai playoff.
Sì, lì veramente, io non posso pensare a una terza eliminazione consecutiva ai playoff. Bisogna sperare di non trovare la squadra che ha veramente, che pesca il jolly come fu la Macedonia e come fu anche la poi la Svezia, dai, perché alla fine.
Esatto, secondo me comunque ci sono, diciamo, le carte in regola per poter fare un po' meglio, perché comunque con la Svezia, il ciclo di Ventura, con la Macedonia, anche il ciclo di Mancini, che comunque era ormai arrivato alla fine. Adesso Gattuso è all'inizio, ma non è neanche troppo all'inizio per dover ancora conoscere la squadra. Secondo me arriviamo poi ai playoff con un allenatore che conosce abbastanza chi ha a disposizione, quindi può far bene. Non è né troppo all'inizio né a fine ciclo, quindi è sempre un rischio, ma guardo un po' con più ottimismo degli altri anni.
Sì, e poi mi sembra, cioè, c'è un bel feeling con la squadra. Obiettivamente non è un segreto, Spalletti non ha un buon rapporto con il gruppo, Gattuso ha un buonissimo rapporto, poi certo il materiale è quello che è, qui bisogna sperare che qualche giovane che sembra talentuoso cresca in fretta e poi confermi anche le premesse, perché non è detto che poi i vari Camarda e compagnia più Esposito in futuro mantengano le promesse, però dobbiamo un po' aggrapparci a questo, Matteo Poletti, non so se sei d'accordo, perché quello che c'è ad oggi, cioè, siamo ancora lì con Raspadori, con tutto il rispetto per Raspadori, buonissimo giocatore, però insomma non è che, non mi sembra uno che possa fare la differenza in una nazionale, quando si gioca tra nazionali ad un livello alto al quale ambiamo.
Sì, anche io sono d'accordo, nel senso che comunque i giovani, per me, se sono confermate le loro qualità, possono e devono essere messi, perché fanno bene. Appunto, Pio Esposito ha fatto bene anche l'anno scorso con lo Spezia, capocannoniere di B, quest'anno sta facendo bene come riserva all'Inter, anche l'Italia ha segnato, quindi per me bisogna metterlo, anche perché comunque adesso abbiamo un attacco con Ken e Retegui che sta facendo molto bene. Però già rispetto a qualche mese fa Retegui è un po' peggiorato, visto che comunque la preparazione in Arabia non è come quella in Italia, quindi in vista poi dei playoff e dell'eventuale mondiale, forse anche una coppia Ken più Esposito non sarebbe così da escludere, ecco.
Sì. Ascolta, Matteo Poletti, tu sei un grande appassionato di Formula 1. Faccio un po' un parallelismo, che mi piace sempre questa cosa, tra la corsa salvezza della Serie A e i piloti di Formula del mondiale di Formula 1.
Allora, diciamo che comunque parliamo magari del Parma, ovviamente, e parlando della corsa salvezza, come fosse, diciamo, la corsa, la lotta al titolo, ovviamente dei piani alti in Formula 1, io penso che comunque il Parma possa far bene, una squadra molto giovane, però con qualche accorgimento alle carte in regola per poter migliorare, quindi la vedo un po' come magari un Lando Norris che adesso non è prima, secondo.
Ah, buono, dai.
E quindi sì, ovviamente confrontando con i migliori piloti della Formula 1, magari non è a livello di Piastri ancora, sì, ma può diciamo fare un salto in avanti. Adesso non è ovviamente così facile per il Parma, non è scontato salvarsi, ma può far bene. Ecco, non mi sento di paragonare il Parma a un Piastri che comunque è primo e ha qualità più alte, però
dei due bene. Quindi come qualità è meglio, chiedo perché seguo la Formula 1 ma non sono così competente, dei due sì, è più talentuoso Piastri di Norris?
Sì, per me è più talentuoso Piastri, diciamo. Lo vedo più come nel calcio una squadra che inizia già il campionato con una salvezza quasi in tasca, quindi sì. Norris lo vedo comunque come un Parma che ha talento, ha delle carte buone, però deve giocarsele e deve comunque lavorare per salvarsi.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Ecco, okay. Leclerc a chi lo paragoni?
Allora, Leclerc, bella domanda. Allora, io Leclerc e in generale la Ferrari in questo video di campionato la paragonerei un po' alla Fiorentina.
Giusto.
Perché comunque ha avuto una prestagione comunque con tante parole, appunto, per lottare per l'Europa, per migliorare rispetto agli scorsi anni, anche un buon mercato, vedi anche la Ferrari che ha comprato Hamilton, però poi sul campo non si sta rivelando niente, anzi si sta peggiorando i risultati fatti l'anno scorso con una squadra che sembrava messa peggio, ma in realtà stava facendo meglio.
Al peggio non c'è fine. Il giovane, il nostro giovane Kimi Antonelli, chi potrebbe essere in Serie A?
Allora, Kimi Antonelli per me in Serie A potrebbe essere magari il Como.
Giusto.
Che potrebbe essere il Como, che comunque sta facendo abbastanza bene, ci sono tanti giovani.
Un'ultimissima domanda, ma chi lo vince allora questo mondiale? È tutto in casa McLaren di fatto?
Per me comunque lo vince Piastri, e sì, è in casa McLaren, nel senso che gli altri sono troppo lontani. Comunque, alcuni dicono che Verstappen abbia possibilità, ma non ci sono possibilità.
Matteo Poletti, grazie mille, ci risentiamo presto.
Grazie.
Ciao Matteo, buona
grazie.
Giornata. Ciao ciao, grazie. Sto guardando la classifica, 336 Piastri, 314 Norris, 273 Verstappen, sì. Poi Russell, 237, Leclerc, 173, che un po' triste sulla Ferrari. Allora, Davidone dice, sulla partita di stasera, se mi permetti, ripeto quello che ho scritto ieri a Marco, io tifoso, se devo contestare l'altra squadra, vado allo stadio e tifo a mille per la mia nazionale, fischiando sempre a mille l'altra squadra in modo da farli sentire a disagio. Non rimango fuori dallo stadio a fare contestazioni, secondo me inutili, che potrebbero rivelarsi deleterie. Spero proprio di no, visto che è una partita di pallone. Vedremo. Come ha detto Francesco, adesso forse non è un tema questo troppo grande e impegnativo per essere affrontato in pochi minuti nella nostra trasmissione. Vedremo un po' cosa succederà e poi dopo eventualmente, insomma, commenteremo. Stavo guardando un po' le ultimissime sul Parma. Plico Trabucchi sono ancora in giro con l'Under 19. Gioca stasera, credo, sì, Suzuki, cioè oggi di fatto Suzuki, anzi adesso vado bene a controllare, che poi certo che Suzuki con tutte queste amichevoli magari, non so, se ne facesse un po' meno il Giappone, anche perché quando torna dalle soste c'è sempre qualche brivido sulle sue prestazioni. Speriamo che non sia così stavolta. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo l'ultimo blocco, dai, a fra poco.
Palla in tribuna.
A ottobre, approfitta degli incentivi Ford Plus. In aggiunta alla rottamazione statale, fino a 9.000 euro per tutti su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Scopri gli incentivi Ford Plus su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Accendi la radio, accendi le emozioni.
Radio Parma, sempre con te.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, si dice anche cercati anche Bricchi, mi precisa Davide. No, certo. Allora, Suzuki ha già giocato, ha vinto il Giappone col Brasile di Carletto Ancelotti. 3-2 in questa amichevole, gol di Minamino, Nakamura e Ueda, dall'altra parte Enrique e Martinelli, e Suzuki ha giocato titolare, penso sia stato in campo tutta la partita, fatemi controllare, sì, Suzuki ha giocato, adesso insomma così può partire alla volta di Parma per un rapido, speriamo, rientro e un rapido assorbimento del fuso orario, che è la cosa che ci preme di più, sia per lui che per Cercati, perché Cercati insomma arriverà un po' last minute a Collecchio, anche lì certo che le alternative non sono tantissime al momento, con Valenti ancora infortunato, lo ricordiamo. Benvenuto, ben ritrovato a Enrico Cavalca intanto. Ciao Enrico.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Sai che ieri abbiamo ricordato per l'ennesima volta, ma non sono mai troppe, abbiamo ricordato Wembley perché sarà, come ci puntualizzava Davidone, oggetto della domenica sera, prossima domenica sera alle 21, riproponiamo i due speciali, due degli speciali dedicati, realizzati da TV Parma all'epoca per la finale di Wembley, quindi tu non prenderti impegni e se ce li hai, tanto li puoi vedere on demand nella sezione programmi.
Tu dici che si sente la mia voce allo stadio?
Beh, guarda, dovrei rianalizzarlo bene, ma potrebbe anche essere. Dovrei ascoltarlo bene.
È stata una bellissima esperienza, è un grande onore.
Immagino.
Nominare la squadra vincitrice della Coppa delle Coppe in quello stadio così mitico, così simbolico come Wembley.
Questa è veramente una medaglia che io, se fossi in te, ma penso che tu io porterai dentro
la medaglia, c'ho un quadro bello grande con gli articoli del giornale, il biglietto ancora intatto, perché in realtà io dovevo andare come tifoso e il biglietto non l'ho usato perché
ma vedi che storia,
è ancora nuovo.
che sto... Beh, quello ha un valore pazzesco, tra l'altro.
Dici? Ma
secondo me sì, però sono quelle cose che dici, sì, ok.
Si può... vende il miglior offerente.
Sì, può valere tot, ma cioè, se uno ti venisse lì, ti do 800 euro, glielo venderesti?
Parliamone.
Cioè, no.
Per un biglietto, no. Alberto, cosa
sì,
dici?
Sì, ma è il... È il non, no, non uccidere, esatto, così, no. La poesia. È il...
Assolutamente.
Bel ricordo, abbiamo tutto lo speciale con, vabbè, il pre, durante, post e poi tutta la festa, un altro speciale, sempre domenica sera, con tutta la festa dei tifosi, perché proprio da Londra, certo, a Parma, perché fu un lungo festeggiamento.
Ce n'erano veramente tanti.
E poi anche in città, insomma, un delirio collettivo.
Torniamo ai giorni nostri,
cose meno belle. Cosa ti aspetti,
vabbè, dai,
da domenica? Cosa ti aspetti
non
da domenica?
Drammatizziamo così,
no,
tanto,
no,
certo che la partita con il Lecce non è stata assolutamente bella, però se questa squadra si molla un po', se cede un pochino la tensione e il nervosismo, io credo che possa fare bene. Vanno sistemate alcune cosette, sì, per quel poco che ne so io.
Tu cosa
che tipo Bernabé, che va sistemato in maniera diversa da quello che è.
È un bel rebus.
Sì, lo metterei dietro le punte, come in tanti lo pensano. E poi io avanzerei un pochino del Prato, sulla fascia.
Ma nella difesa 5 sempre? Sì.
Nella difesa 3.
O 3, sì.
3-5, Bernabé, le due punte.
Che un po' doveva essere il piano iniziale, però, cioè forse...
Anche secondo me. Dopo però finora questa non l'ha... Cioè solo forse l'ha provato in Monza, se non ho letto male. Però non ci crede tanto, vediamo... Il fantasma Troilo com'è? No, allora, perché qui si è visto solo con lo Spezia e non si è visto benissimo, sinceramente.
Sì.
Valenti, a che punto è?
Valenti non si sa. Non si sa.
Perché aveva iniziato abbastanza bene, Valenti.
Sì, aveva iniziato abbastanza bene. Infatti dopo ti chiedo una cosa su Valenti. Ma su Troilo sì, anche a me con lo Spezia non è che mi abbia dato grandi sicurezze. Penso che... debba essere inserito con calma, mettiamola così.
Debba essere rivisto comunque, dai.
Sì, bravo, esatto. Rimandato, non bocciato, rimandato. No, su Valenti ti chiedo se... Volevo farla anche a Monaco questa domanda, poi non mi ricordo. No, gliel'ho fatta, ma lì poi ci siamo un po' ingarbugliati forse nella,
sì,
risposta. Se dovesse essere oggi comunque sano e arruolabile, in forma, lo preferiresti a Ndiaye?
Sì, sinceramente sì, perché è più difensore, è più sicuro, lo vedo, anche se anche lui ha dei momenti di difficoltà, però lo vedo più sicuro come difensore. E con la difesa 3, con Circati, appunto lui, Valenti e qualcun altro a destra, mi dà più garanzie che Ndiaye, che ancora un pochino lo vedo un pochino inesperto, diciamo.
Sì.
Però non mi dispiace, non
no,
è male.
Anche lui, mi sembrano tutti i ragazzi che devono... ambientarsi un po' nel nostro campionato, ma
sì, esatto,
è uno scotto necessario, secondo
forse
me.
Forse anche l'allenatore un pochino.
Anche sì, probabilmente sì. Mi sembra l'idea che mi sono fatto di questa, proprio da prendere con le pinze, è che sia, anche da quello che ci ha detto chi lo conosce bene, non ultimo ieri sera Giovanni Valenti, mister della femminile,
sì,
che lo conosce da diversi anni. Ha detto è un ragazzo un allenatore preparatissimo. Mi dà questa impressione di essere molto preparato, deve probabilmente fare adesso, riuscire a fare quello scatto per cui
esatto,
non so come dire, le cose le sai, ma riuscire ad applicarle,
certo, metterle
alla squadra,
in pratica,
esatto,
nel miglior modo possibile,
farle capire bene alla squadra, farle metabolizzare alla squadra, perché poi non basta la preparazione, altrimenti Giampaolo, che è super preparato e bravissimo, sarebbe il miglior allenatore del mondo. Ci
esatto,
sono anche altri fattori,
ma è un po' simile a Giampaolo, hai ragione, hai fatto un buon paragone.
Cioè, poi vedremo, perché poi Giampaolo è tanto preso in giro, secondo me anche ingenerosamente, però...
Io spero che a Genova, con il Genova, se questa squadra si toglie un po' di tensione, un po' di così voglia di strafare, può fare bene.
Sì.
Perché le qualità ci sono, se viene messa in campo in maniera serena e tranquilla, possiamo fare bene.
Sì, deve un po'... sì, trovare, non torniamo sul discorso leggerezza, perché quello l'anno scorso è stata una spada.
No, leggerezza è la parola sbagliata.
Però neanche soffrire troppo delle pressioni.
Esatto, un po' di tranquillità se vuoi, cioè un po' di credere nei propri mezzi.
Bravo, credere nei propri mezzi, che comunque non saranno eccelsi, ma non sono neanche da ultima in classifica.
Bravissimo, secondo me, in questo caso. Vicino a certe squadre si possono mettere in campo.
Secondo me tre squadre da tenere dietro le troviamo, poi non sa, non
speriamo,
è, sì, esatto, non sarà, l'abbiamo capito, ma l'avevamo già sfruttato subito,
non sarà una passeggiata,
non sarà un campionato da parte sinistra o metà classifica, c'è da stare lì in fondo cercando
con le orecchie alzate, intanto, esatto, portando a casa il più possibile.
Mi sembra che
la Cremonese finora, che è già
esattamente No, comunque nessuno si è illuso, se non altro quest'anno.
Assolutamente.
Fin da subito questa è la squadra, una squadra che si può salvare, che vediamo se avrà qualche guizzo. Ad esempio, non so, arriva Cremaschi, lo mette in campo perché è ancora sull'onda del Mondiale Under 20,
certo,
che per carità
certo,
non è la Serie A il Mondiale Under 20.
No.
Ti trova qualche guizzo, si vede che è uno che ci sta, che ha metabolizzato anche ciò che ha fatto con Messi e compagni quando era in MLS, che comunque insomma non sono proprio gli ultimi arrivati, anche se non sono più dei ragazzini. Un altro, ti rientra Ondrejka che ricomincia a fare le cose che le abbiamo visto fare nella primavera scorsa,
esatto,
e poi
esatto,
legge dei grandi numeri, almeno uno dei nuovi, non so, Ordóñez, Sorensen, Ndiaye, Bricky, uno comincia a super performare.
Non hai nominato Lovic, Alberto?
Lovic? No, magari.
Io non ho tanta fiducia su quest'ultimo, sinceramente.
Fin qui ha steccato. Cioè, fin
ecco,
qui ha steccato.
Non mi piace tanto, cioè, sinceramente.
Comunque steccato, tutto al più ha fatto partite da compitino, ecco.
Sì, esatto.
Casa, ecco.
Senza che lui, uno di quelli che ha tanta paura, tanto timore di affondare, di accelerare, sempre lì, passaggi indietro e basta.
Sì. Come anche Sorensen, molto timido nelle scelte fin qui.
Sorensen è un motorino che non lo so, tecnicamente lo vedo un po' in affanno.
Bisogna cioè, comincia ad avere Sorensen, Mandela Keita, che ha tanti pregi, però
certo,
non lo vedo
certo,
un grande giocatore di impostazione del gioco.
No, sono d'accordo. Beh, lì c'è Bernabé per questo, in teoria.
Esatto, c'è Bernabé, quindi Bernabé un po' dal punto di vista tecnico predica un po' da solo lì in mezzo.
Certo, certo.
Tu come lo vedresti?
Se sta bene, scusami, forse è meglio Estevez. Se sta bene.
Estevez, infatti, bravo, una considerazione interessante, nel senso che tanti tifosi stanno dicendo, ma visti i valori di questo Parma, non sarebbe il caso di dare più spazio ad Estevez?
Bisogna vedere come sta.
Se sta bene, però, tu dici, lo metterei.
Assolutamente sì.
Bricky, che impressione ti ha fatto?
Discreta.
2006,
non puoi giudicare un giocatore dopo una partita, però discreta. Come secondo me non è giusto accantonare Troilo dopo la partita con lo Spezia.
Vero.
Però è chiaro che il calcio di oggi non ti permette di fare prove o ti permette di rischiare. Però se l'hanno comprato, evidentemente l'avranno visto.
Sì, 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 sì.
Quindi
ci auguriamo di sì, insomma. Ci sono tanti mezzi oggi, non penso che si prendano i giocatori alla cieca.
Esatto.
Come
esatto,
una volta,
esatto,
non so, come magari un Sergio Berti della situazione. Non so
sono
se
d'accordo.
Se c'eri già tu ai tempi di Sergio Berti al Parma? No,
non c'ero. Non ero ancora arrivato. Diciamo.
Ma chi è che ricordi come bidone, con tutte le virgolette possibili, dei tuoi tempi? O comunque,
che domanda difficile.
Non so, ma non me ne ricordo particolare in quegli anni.
No, direi di no.
Fine anni 90, primi anni 2000.
Di esserci nel periodo migliore, dove c'era una squadra di campioni, di Coppa delle Coppe, della squadra di Malesani,
sì.
Ecco, no, beh, no, non farmi dire parola che non voglio dire, forse è Malesani quello che mi dà un pochino di incertezza.
Non si era fatto amare troppo dalla squadra, dall'ambiente,
ma anche sì, con quella squadra che aveva, secondo me poteva fare anche di più. Ha fatto tanto,
ha fatto tanto, dai,
sì, però poteva osare di più
su certe cose. È stato antesignano su certe cose,
sì, assolutamente.
Poi su altre, aveva il carattere che era un po' il suo bello e il suo brutto, cioè,
esatto,
è quello,
esatto,
prendere o lasciare, esatto. Un personaggio, se un altro, guarda, un personaggio fuori dalle righe, di cui oggi si sente la mancanza di questi personaggi in un calcio che si è molto molto appiattito e molto omologato,
ha dei
cliché, oggi, cioè,
lo so, però vedi, come vedi non ha fatto molta carriera, nel senso che nonostante le tante vittorie, un palmarès di eccezione,
quello è stato il suo apice e poi è solo a scena.
Sì.
È vero. Allora, infatti c'era Gianmarco che appunto ha scritto, dice, scusate, ma riesumare Estevez, che era uno dei sacrificabili, non vuol dire aver fallito per ora nel mercato, dice Gianmarco. Al momento il mercato non sta dando grosse risposte.
No, esatto,
Enrico.
Fallito no, però
fallito no,
prima è rimandato, nel senso,
esatto,
non è una bocciatura di nuovi, ma In questo momento che servono dei punti, Estevez lo userebbe un po' di più perché ha più abitudine nel nostro campionato e se sta bene ha sempre dimostrato di essere un buon centrocampista.
Secondo me il mercato lo possiamo giudicare quando siamo a dicembre, nel senso quando sei alle porte della prossima finestra, sei verso metà campionato, allora devi dire ok, in questa metà di campionato cosa ti ha dato quel mercato, dove devi intervenire, da lì tiri una riga e metti tutto sulla bilancia e capisci. Al momento si può un po' fare le considerazioni che facciamo e a incrociare le dita, ecco, anche.
E poi la parola resumare mi sembra un po' eccessiva.
Resumare, gli è uscita così a Gianmarco.
È un po' duro nei confronti di Steve.
Sì, ecco, ma è uscita così, abbiamo capito il senso, certo, che nessuno si offenda, ci mancherebbe, no? Perché sai, meglio specificare. Enrico, niente, dammi un tuo pronostico a questo punto. Anzi no, pronostici no, ti chiedo se ieri abbiamo fatto il sondaggio a Barsport. Firmeresti per un pari contro il Genoa o no?
Io vado per vincere.
Ah, bravo, allora non firmi, vuol dire.
Io vado per vincere, poi sarà il pareggio bene, l'importante è che non arrivi altre cose, perché come qualcuno diceva poco fa, che non andiamo a risuscitare, visto che parliamo di risuscitare una squadra che è veramente in difficoltà.
Sì. Di bidoni, guarda, dice Luigi, io però... ho avuto grande stima per questi due giocatori, quindi faccio fatica quasi a leggerlo questo messaggio. Ortega e Savo Milosevic.
Allora, ma Ortega no, Ortega mi sembrava un furetto.
Ci si aspettava un po' di più, ma sai, veniva dopo Verona in un contesto difficile.
Ah, beh, certo, di fronte a Verona fai fatica a essere più. Milosevic sì, era un pochino pesante. Era un pellegrino meno bravo, diciamo, fisicamente.
Bravo, hai ragione. Sì. Boh, qualche gol l'ha fatto comunque.
No, infatti. Era un pellegrino fisicamente, un pellegrino meno forte.
Sì, ma lì già stavamo...
Però non un bidone, dai.
No, i bidoni sono altri, assolutamente.
Sono diversi.
Enrico Cavalca, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao Enrico.
E forza Parma sempre.
Assolutamente. E siamo alla fine della nostra ora insieme. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con Radio Parma.